sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
Il martedì alle ore 14.
Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Pontiac, storia di una rivolta, testi e letture di Wuming 2, chitarre di Stefano Pilia ed Egle Sommacal, sessione ritmica di Paul Pieretto e Federico Oppi.
Il padrone della vita sognò valli e montagne, fiumi e foreste, animali e uccelli. Si svegliò e volle rifare il mondo che aveva visto. Diede al sole il potere di illuminare la terra e alla terra quello di germogliare. L'acqua purificava mentre il vento portava musica e vita. Agli esseri umani diede il potere di sognare e poiché non conoscevano nulla, mandò loro un maestro. Il suo nome era Nana Bush. Aveva orecchie di coniglio e amava scherzare, fottere e ingozzarsi. Furono queste le prime abitudini che trasmise agli uomini, così che potessero vivere in pace quanto lui, che se la spassava in compagnia di uccelli e fiere, e aveva soltanto un nemico, il popolo dei serpenti, che abitava in fondo alle acque. Uscì a cacciare con le sembianze di un lupo. Era molto pigro e dopo mezza giornata era sempre di ritorno. Così la sera, non vedendolo rientrare, Nana Bush salì in cima alla collina più alta, scrutò il mondo e quando scorse orme di lupo in mezzo al lago ghiacciato, capì che i serpenti avevano affogato suo fratello. Scese a riva, si tramutò in un salice, affondò le radici nella sabbia e attese, finché sonno e stanchezza non ebbero la meglio. Fu svegliato dal suono di un gigantesco tamburo. Aprì gli occhi e vide due serpenti enormi che si asciugavano al primo sole d'estate. Il boato che scuoteva la valle veniva dai loro cuori. Nana Bush scagliò una pioggia di frecce, ma quelli scivolarono in acqua e scomparvero. Allora iniziò a perlustrare le sponde in cerca di un ingresso alla loro dimora sommersa. E mentre andava in giro, scorse una donna che piangeva seduta su un tronco. «Che succede?» domandò. «Il maledetto Nana Bush ha ferito i miei fratelli», rispose la donna. «Quel bastardo! Non bisogna mai fidarsi di lui. Come posso aiutarti?» «Sto raccogliendo cortecce di vimini per farci un laccio e catturarlo». Nana Bush affiancò la donna e mentre spellava i vimini si ferì apposta con il coltello, fece sgorgare il sangue e subito lo bloccò con un intruglio. «Tu devi essere un grande medico», disse la donna. «Perché non vai a curare i miei fratelli?» E indicò a Nana Bush la strada per il mondo sotterraneo. Si salutarono e dietro la prima curva Nana Bush prese l'aspetto della ragazza serpente. Quando raggiunse la porta i guardiani lo lasciarono entrare ed egli si trovò in una grande sala dove i due serpenti che aveva colpito erano distesi, le frecce conficcate nel dorso e il fiato corto. Poco più in là, il cadavere di suo fratello aveva smesso di respirare. Nana Bush uscio ringhiò, fece un balzo in avanti e piantò le frecce ancora più in profondità nel corpo dei serpenti. «Avete pagato per mio fratello!» gridò, e riuscì a scappare prima che le guardie potessero trattenerlo. Subito le acque del lago cominciarono a salire lungo i fianchi della valle e Nanabush comprese che i serpenti volevano annegarlo. Corse verso la collina più alta, chiamando a gran voce tutte le creature. Insieme costruirono una zattera e presero a fluttuare sulle acque, che in poco tempo coprirono la terra. Alla deriva, Nanabush capì che il vecchio mondo era scomparso e con esso il popolo dei serpenti. Si rivolse allora agli animali e domandò se qualcuno voleva nuotare fino al fondo e raccogliere un po' di terra. Si offrì la lontra, nuotò nelle profondità ma dovette arrendersi.
«Il mondo è troppo lontano», disse con voce rotta.
Tentò il castoro ma fallì anche lui.
«Il mondo è troppo in basso», singhiozzò.
Infine si tuffò il topo muschiato. Rimase sotto così a lungo che tutti pensarono fosse morto. Poi l'aquila si alzò in volo.
«Guardate là!»
E il corpo del topo galleggiava sulle acque. Nanabush lo raccolse, lo asciugò, lo scaldò tra le braccia. E mentre cercava di riportarlo in vita, vide che aveva del fango sotto le unghie. Lo prese, ci fece una minuscola palla e la poggiò sull'acqua. «Cresci», comandò. «Cresci», comandò. E quella iniziò a gonfiarsi, finché fu abbastanza grande da ospitare due formiche. Nanabush le fece salire e quelle iniziarono a correre facendo girare la palla, che in questo modo cresceva più in fretta, finché non fu abbastanza grande da ospitare due topi. Nanabush li fece salire e quelli cominciarono a correre facendo girare la palla, che in questo modo cresceva più in fretta, finché non fu abbastanza grande da ospitare due cervi. Nanabush li fece salire e quelli cominciarono a correre e la fecero girare così forte che la palla crebbe ancora e ancora e ancora, finché non fu grande abbastanza da contenere gli uccelli, gli animali e gli esseri umani. E così Nanabush fece il mondo nuovo che ancora abitiamo.
Quando andavo alle scuole elementari, la maestra mi diceva sempre che il difficile, se vuoi raccontare una storia, è trovare il punto d'origine, l'inizio. Ed è un po' come barare a un gioco, riferirsi a quando gli uomini inventarono il fuoco, quando abitavano le caverne. È troppo facile così. Noi, per cominciare questa storia, siamo partiti addirittura dalla creazione del mondo. Ancora più facile. Noi in realtà siamo partiti dalla creazione del mondo da parte di Nanabush, perché il metodo Nanabush ritornerà. Altrimenti avremmo potuto scegliere altri inizi. Per esempio, quando Hudson arrivò per la prima volta sulle coste di quelli che oggi sono gli Stati Uniti, cercando il passaggio a nord-ovest. Oppure quando un francese di nome Cadillac fondò la città di Detroit.
L'uomo in rosso lavorava per il re degli olandesi. La consegna era navigare verso l'alba, trovare il passaggio per la Cina. Finito in un mare di ghiaccio, non si arrese. Cambiò rotta per un altro passaggio, sempre la Cina, ma sulla scia del tramonto. Yoskoda era un guerriero degli Ottawa e non lavorava per nessuno. A caccia con altri giovani vide spuntare il sole da un alto crinale. Sembrava di poterlo toccare e qualcuno lo disse. Gli altri risero e Yoskoda promise. Li avrebbe condotti alla casa del sole. L'uomo in rosso batté le coste d'America e alla foce di un grande fiume sbarcò. Al sacro ritmo dei tamburi, accolto con sacrifici, danze e invocazioni. Yoskoda e i suoi partirono di nascosto, a piedi, in canoa, fino alla grande acqua salata. Sulla spiaggia Yoskoda sognò di solcare l'oceano, su un'isola galleggiante, fino alla casa del sole. L'uomo in rosso propose un brindisi, ma i capi si passavano il bicchiere e nessuno beveva. Si fece coraggio un guerriero, scolò, cadde a terra, parve morto. Poi tornò in piedi e ne volle ancora, ne volle per tutti. Al mattino Yoskoda vide il sole uscire dal mare e un'isola scivolare sull'acqua. A colpi di pagaia la raggiunsero e gli uomini che la abitavano diedero il permesso di approdare. Poi l'isola si mosse verso la casa del sole. In cambio del whisky, l'uomo in rosso chiese un poco di terra. Quanta ce ne poteva stare dentro una pelle di vacca? La prese, la mostrò e i capi sorrisero. Yoskoda e i suoi giunsero alla terra di là dal mare. Su una slitta con le ruote, trainata da un alce senza corna, li condussero dal re dei francesi. Yoskoda spiegò la ragione del viaggio e il re lodò tanta arditezza, ma disse che non c'era speranza. Non si poteva raggiungere la casa del sole. L'uomo in rosso prese un coltello, tagliò dalla pelle di vacca una lunga striscia sottile e con quella tracciò il confine della sua nuova proprietà.